Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Da New York a Los Angeles, passando da Washington DC, milioni di americani in piazza ieri per denunciare il rischio di deriva autoritaria. No kings, nessun re, il loro motto in riferimento a Donald Trump per una delle proteste popolari più massicce della storia degli Stati Uniti. Clamorosa rapina questa mattina al Louvre di Parigi. I rapinatori in fuga avrebbero rubato diversi gioielli della collezione di Napoleone. Il PLR svizzero ha una nuova leadership, una co-presidenza e una certezza su cui costruire il sostegno ai nuovi accordi bilaterali. Lo sport, serata di sole vittorie per le ticinesi nell'hockey e nel calcio, con il Lugano che è di nuovo nella zona alta della classifica. In milioni sono scesi in piazza in quella che, secondo gli organizzatori, è una delle grandi proteste della storia degli Stati Uniti. Centinaia di migliaia nelle grandi città, cortei mai visti a Chicago, New York, Seattle e Los Angeles. Ma si è protestato anche nei piccoli centri, quasi 2.500 i presidi in tutto il paese. Moltissimi temi in una piazza che si è dimostrata soprattutto preoccupata per le deportazioni, per l'erosione dei valori democratici, per i tagli allo Stato sociale. Una mobilitazione che in serata il Partito Repubblicano ha definito anti-americana. Il reportage da Seattle di Cristiano Valli.
Years from now, people will ask you, where were you when democracy needed you? You will say, I did everything in my power, from the magnificent to the mundane. I connected undocumented friends to legal services.
Quando vi chiederanno dove eravate quando la democrazia aveva bisogno di voi, direte: ho fatto tutto ciò che era in mio potere, dalle cose più semplici a quelle straordinarie. Ho partecipato alla vita pubblica, ho aiutato gli amici a trovare assistenza legale, ho chiamato i miei rappresentanti, ho donato soldi e tempo. Ero nelle strade con i miei vicini, parte di un momento storico in cui si è scelto il coraggio, non il quieto vivere.
I was in the streets with my neighbors. I was part of a moment that chose courage over comfort.
Girmay Zailai, speaker della contea di King. È a lui che viene lasciata una delle piazze più grandi della storia di Seattle, perché continua a soffrire in questo momento è l'intera nazione, da destra a sinistra. A migliaia sono arrivati dalle piccole città, dalle aree rurali dello stato di Washington. Hanno votato Donald Trump in tantissimi. Questo non è ciò che gli era stato promesso.
I know a lot of people who are affected by the one big beautiful bill. Will take away their health insurance, folks having reduction in food stamps.
Ci sono bambini senza cibo, c'è chi ha perso il lavoro, gli anziani sono senza assistenza sanitaria, c'è chi sta guardando il proprio fondo pensione dissolversi, c'è chi ha perso i sussidi per la spesa. Margaret è diacona in una chiesa appena fuori Seattle. Offrivamo il pranzo a poco più di 200 persone nel weekend, racconta. Oggi si presentano quasi in 2000. Servono azioni concrete, non è questione di idee. Queste sono persone con storie vere. La manifestazione di ieri era il quarto appuntamento che gli Stati Uniti si sono dati in piazza dopo l'elezione di Donald Trump, il primo dopo l'estate. Non è solo una questione di numeri, c'è una rabbia nuova, un'urgenza reale. Si manifesta, ma si scongiura anche di fare qualcosa, di agire, di coordinarsi tra le comunità. Per moltissimi in gioco non c'è il benessere, ma la sopravvivenza.
When I say this is what democracy looks like, you say show me what democracy looks like. Show me what democracy looks like. Show me what democracy looks like.
Ora l'azione del presidente Trump in America Latina per contrastare il narcotraffico, che sta provocando dure reazioni. Il presidente della Colombia ha apertamente accusato gli Stati Uniti di violazione del proprio spazio marittimo e di aver ucciso un pescatore che non aveva nulla a che fare con il traffico di droga. Manjula Bhatia, quali sono gli aggiornamenti su questa situazione che va avanti oramai da qualche tempo?
Sì, da inizio settembre gli Stati Uniti conducono nel Mar dei Caraibi quelle che definiscono operazioni contro i narcotrafficanti. Hanno già effettuato almeno 6 di questo tipo di azioni, mobilitando una decina di navi e aerei da combattimento, azioni nelle quali sono state uccise finora 27 persone. Tra le vittime c'è anche un pescatore colombiano che sarebbe stato ucciso in un'azione a metà settembre. Ed è proprio riferendosi a questo episodio che il presidente della Colombia, Gustavo Petro, in un post su X, ha accusato gli Stati Uniti di omicidio e di violazione delle acque territoriali colombiane. Il pescatore non aveva alcun legame con il traffico di droga, ha scritto il presidente, la sua attività quotidiana era la pesca, il suo battello era alla deriva per un motore in avaria, perciò aveva lanciato una richiesta di soccorso. Adesso il presidente colombiano si attende spiegazioni dal governo statunitense. Sta di fatto che i pescatori hanno smesso di avventurarsi nelle acque caraibiche per paura di essere bombardati. Gli Stati Uniti colpiscono anche i sottomarini clandestini che vengono costruiti dai narcotrafficanti nella giungla. Ieri è rientrato in Colombia un uomo sopravvissuto all'ultima di queste operazioni, arrestato dagli statunitensi e rinviato nel suo paese. Il vero obiettivo degli Stati Uniti però è il Venezuela. Donald Trump accusa il presidente Nicolás Maduro di essere alla testa del traffico di droga verso gli Stati Uniti, accuse fermamente respinte da Caracas, che a sua volta denuncia Washington per i tentativi di imporre un cambio di regime e di impossessarsi delle riserve petrolifere venezuelane.
L'aviazione israeliana ha preso di mira questa mattina con dei missili dei presunti militanti di Hamas nella striscia di Gaza, che avrebbero oltrepassato la linea di demarcazione dietro la quale si è ritirato l'esercito israeliano. Non sono per ora noti altri particolari e non è chiaro quanto questi episodi possano essere considerati una violazione grave degli accordi di tregua. Intanto ieri Hamas ha consegnato altre 2 salme, il totale sale a 12, ne rimangono 16 nelle mani della milizia palestinese. Urne aperte oggi per eleggere il nuovo presidente dell'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord, che occupa la parte settentrionale dell'isola. Cipro rimane spaccata tra turco-ciprioti e greco-ciprioti dal 1974, quando l'esercito turco la invase a seguito di un colpo di Stato sostenuto dai nazionalisti greci. Nella autoproclamata Repubblica, riconosciuta a livello internazionale soltanto da Ankara, sono 200.000 i cittadini chiamati oggi al voto. Maggiori dettagli da Atene con Elena Kagnadakis.
Non si tratta solo di scegliere il nuovo presidente. Nei fatti il voto di oggi è anche un referendum sul futuro dell'isola stretta tra Turchia e Europa. 2 candidati pesi massimi. Il primo è il presidente uscente Ersin Tatar, conservatore e ritenuto l'uomo forte del presidente turco Erdogan, che rivendica la sua sfera di influenza diretta sull'isola. Il suo maggiore rivale è Tufan Erurman, leader dell'opposizione di centrosinistra. I colloqui per sanare la spaccatura di Cipro sono bloccati da 8 anni e i 2 contendenti hanno idee diverse su come affrontare lo stallo.
The fact that the main impediment to a settlement has been the inequality of status.
Tatar difende la soluzione propugnata da Erdogan dei 2 stati dentro Cipro, mentre l'avversario Erurman è favorevole a riavviare i negoziati per una Cipro federale e riunificata, come vorrebbero le Nazioni Unite e l'Unione Europea. Dietro alla scelta dei 2 candidati c'è anche uno scontro identitario. Nell'ultimo anno Tatar è stato criticato dalle opposizioni perché ha provato a importare una versione dell'Islam più conservatrice nelle istituzioni turco-cipriote, che storicamente sono sempre state laiche. Molti cittadini sono insorti contro la decisione di consentire l'uso del velo alle studentesse minorenni nelle scuole, una decisione poi annullata dalla Corte Costituzionale nel mese scorso. È possibile che oggi nessuno dei 2 candidati ottenga la maggioranza per vincere. In quel caso si tornerà alle urne per il ballottaggio nella prossima settimana.
C'è stata una rapina clamorosa questa mattina al Museo Parigino del Louvre. Un numero imprecisato di rapinatori si sono introdotti nel museo più famoso al mondo al momento dell'apertura, riuscendo poi a portar via dei gioielli appartenenti alla collezione di Napoleone. I rapinatori sono tuttora in fuga. Questo è quanto riportato dai media francesi. Sul posto si trova anche la ministra della Cultura, Rachida Dati, che in un messaggio su X ha scritto che non ci sono stati feriti, che il museo rimarrà chiuso per l'intera giornata. Ora dall'interno, all'indomani del chiaro posizionamento del PLR a sostegno dei cosiddetti accordi bilaterali 3 con l'Unione Europea, che partito si trovano a condurre i due nuovi copresidenti eletti ieri dai delegati riunitisi a Berna. E cosa c'è da aspettarsi dal binomio Susanne Vincenz Stauffacher e Benjamin Mühlemann dopo la faticosa presidenza Burkhardt? Tutto questo nel prossimo contributo del nostro corrispondente Giampaolo Driussi, che ne ha parlato anche con i diretti interessati. Sentiamo.
Una vittoria per Cassis e per la Romandia, un bel esercizio democratico, ma forse pure un piccolo sgarbo nei confronti della fronda euroscettica dalle potenziali conseguenze alle urne, quando si tratterà di votare sui nuovi accordi, ma anche in occasione dei futuri appuntamenti elettorali. Dai domenicali non c'è una lettura univoca della giornata di ieri in casa PLR, col chiaro sì ai cosiddetti bilaterali 3 e il rifiuto, qui molto meno marcato, di sottoporli alla doppia maggioranza popolo cantoni. Il partito non si è comunque mostrato così diviso come descritto dagli stessi media nei giorni scorsi.
Ich habe mich etwas gewundert, dass es medial so zum Drama.
E la nuova co-presidente Susanne Vincenz Stauffacher dice di essere rimasta sorpresa dalla rappresentazione drammatica delle dinamiche. Internamente, prosegue, non l'ho mai percepita come una spaccatura, sapevamo piuttosto che si trattava di un tema su cui possono esserci opinioni diverse, ma a un certo punto, espresse queste opinioni, si vota. E abbiamo assistito a un festival del dibattito, il cui risultato fungerà da filo conduttore nell'ambito della consultazione in corso sugli accordi. Se la 58enne sangallese è a favore dei bilaterali 3, il 46enne glaronese Benjamin Mühlemann, l'altro nuovo copresidente, è critico. Indipendentemente dall'utilità di questo posizionamento bifronte al vertice, il PLR più in generale ancora necessita qua e là di qualche iniezione di collante, ma anche di nuovi temi su cui potersi profilare senza copiare, da affiancare agli storici temi economico-finanziari. Dopo la criticata svolta verde dell'era Gössi e la controversa virata a destra sull'immigrazione dell'era Burkhardt, la nuova copresidenza afferma di volersi focalizzare sulla sicurezza in tutte le sue sfaccettature.
Unbedingt, also in dieser Zeit in der wir leben.
Assolutamente, dice Mühlemann, le persone cercano sicurezza, lo percepiamo quando siamo con loro, quando partecipiamo alle riunioni di partito, ma anche nella nostra vita privata. Ci viene continuamente ripetuto che viviamo in un periodo incerto e non solo per le guerre in corso, parliamo di sicurezza energetica, di sicurezza nell'approvvigionamento più in generale, di accesso ai mercati fino alla sicurezza sociale. C'è infine l'incognita su conduzione e comunicazione. Come fare con due copresidenti che, a differenza del PS, si vogliono complementari su più argomenti? Questa è la risposta. Abbiamo il vantaggio di poter coprire più aspetti di uno stesso tema e verso l'esterno usciremo uniti. Rivolgersi all'uno o all'altra sarà la stessa cosa. Questa è la nostra ambizione.
Das ist unser Anspruch.
Trifft das, Mühlemann? È vero?
Das trifft hundertprozentig zu, ich unterschreibe das.
Al 100%.
E il sì dei liberali radicali all'Europa e le sfide che attendono i copresidenti appena eletti in futuro, di cui abbiamo parlato, sono protagoniste delle prime pagine dei domenicali svizzeri che stiamo andando a sfogliare, perché mettono in evidenza anche altre problematiche che di sicuro marcheranno il dibattito politico. Allora, Anna Valenti, tra queste c'è la questione migrazione.
Sì, Gabriele, la questione della gestione dei flussi migratori e dell'accoglienza è centrale nel dibattito pubblico e sappiamo divide e preoccupa politici e società. Una tematica sollevata dal Sonntag Zeitung, che in prima parla del numero record di profughi che vivono oggi in Svizzera, 200.000. Mai così tanti nella storia recente, dice l'articolo, e spiega: sebbene le richieste di asilo siano diminuite sensibilmente rispetto all'anno scorso, aumenta però il numero dei rifugiati che vivono in Svizzera. I dati ufficiali ufficiali della Segreteria di Stato della Migrazione dicono 100.000, ma non conteggiano i 70.000 rifugiati ucraini e le persone accolte con uno statuto simile a quello del rifugiato. Se si sommano tutto si arriva a 190.000 appunto. A titolo di paragone, negli anni 90 erano 25.000. Oltre alla questione costi, l'articolo evidenzia il problema dei cantoni. Sotto continua pressione a causa dell'accoglienza, devono fornire alloggi che spesso non hanno e gestire una situazione appunto di emergenza nelle strutture sempre piene. E qui si fa l'esempio di Argovia. Ora i cantoni chiedono soluzioni al Consiglio federale.
E di solito, perlomeno spesso, i domenicali tornano anche su notizie importanti della settimana. Ci sono anche oggi rivelazioni o ricostruzioni degne di nota?
Allora, NZZ Am Sonntag torna sulla sentenza di inizio settimana del Tribunale Amministrativo Federale che ha dichiarato illegale l'azzeramento delle obbligazioni AT1 di Credit Suisse, azzeramento deciso dalla FINMA e avallato dal Consiglio federale durante la procedura di salvataggio della banca nel 2023. Un azzeramento costato 16 miliardi di franchi agli investitori. Ecco, l'articolo è lungo, dettagliato, io semplificherò moltissimo. L'azzeramento non entrava in linea di conto per il Consiglio federale, solo la svalutazione. Il cambiamento di idea è giunta a pochi giorni, quando UBS ha approfondito la situazione di Credit Suisse e si è resa conto che era impossibile gestire l'attività così. Da qui la proposta di azzerare le obbligazioni per rendere l'acquisizione di Credit Suisse un po' più vantaggiosa. Autorità e Banca Nazionale non erano entusiasti, ma UBS altrimenti chiedeva maggiori garanzie statali. Da qui l'ok alla FINMA per l'azzeramento. Una decisione che potrebbe costare caro ai contribuenti elvetici, si dice, perché se anche il Tribunale federale giudicasse illegale l'operazione, gli investitori si rifacessero sulla Confederazione, insomma, toccherebbe al pubblico pagare.
Non abbiamo ancora tempo per uno spunto, quale prendiamo?
Allora, concludo parlando di turismo e di proposte creative per attrarre nuovi clienti. E andiamo su Le Matin Dimanche, il titolo dell'articolo è già chiaro, un anno in hotel a 3.333 franchi. È l'iniziativa di un gruppo alberghiero svizzero con strutture in molte importanti zone turistiche del paese che si è inventato, diciamo così, il pernottamento a forfait. Aveva già proposto lo scorso anno un pacchetto di 999 franchi per un solo hotel e solo durante la stagione invernale. Poi è passato a tutti gli hotel per le vacanze a 2.000 franchi, ora l'ultima novità, 3.333 appunto in tutti gli hotel del gruppo, ma per tutto l'anno. Ecco, la domanda che ci si pone è: ma conviene davvero alla catena? Beh, la risposta è fino a 14 notti consecutive per persona, sì. Ma comunque resta un'idea appunto creativa per poter attrarre e fidelizzare la clientela.
E queste erano le scelte di Anna Valenti dai Domenicali. Anna Valenti, che ringrazio. Si chiude oggi la settimana della lingua italiana nel mondo, organizzata tra gli altri dal governo svizzero, dall'Accademia della Crusca e dalla comunità radiotelevisiva italofona. Quest'anno era la 25esima edizione, che ha avuto quale tema la lingua oltre i confini. A fine settembre, in ambasciata svizzera a Roma, è stato organizzato un evento proprio per sottolineare l'italianità, una cucinata italofona, durante la quale i partecipanti hanno preparato piatti e scambiato opinioni. Il contributo da Roma è di Francesca Torrani.
Siamo a vostra disposizione, speriamo che sia una giornata insomma divertente e che possa essere per voi ispirazione anche domani in cucina.
Una cucinata per attraversare l'italianità con le ricette italiane e con quelle svizzere, per incontrare tradizioni e scambiarsi accenti, che al nord è un italiano forse ancora da addomesticare, tanti e tali sono i marchi dialettali che lo rendono unico, mentre avvicinandosi al cuore, alla culla della lingua, i termini diventano forse più precisi, più allenati, le parole si definiscono.
Ci sono vari aspetti, ovviamente quello che adesso è permesso e forse una volta non era permesso era il parlare con certi toni, usando certe espressioni che una volta si sarebbe detto non fanno parte del comportamento civile.
Bruno Moretti dell'Università di Berna, accademico corrispondente dell'Accademia della Crusca, c'era anche lui nella serata all'ambasciata svizzera.
L'italiano è una lingua che è vissuta per secoli come lingua scritta, come lingua della letteratura, che si è trovata di colpo a occupare il posto che era dei dialetti, quindi come lingua parlata, quotidiana familiare di tante persone. In questo senso c'è stato un guadagno in termini di numero di persone che la usano, e c'è stato il problema che queste persone magari venivano anche da altre estrazioni sociali, da altri livelli culturali, magari con meno anni di scolarizzazione, quindi è inevitabile che questo abbia anche delle conseguenze sul modo in cui si utilizza la lingua.
Ovviamente la pasta, quando la facciamo...
Una settimana dedicata alla lingua italiana è importante perché?
Ma in fondo è sempre importante parlare delle lingue o di zone delle quali ci si vuole occupare. Qualunque attenzione che si porta su un fenomeno ha delle conseguenze positive sul fenomeno. E poi quello che è importante è come se ne parla, cioè parlarne non basandosi su teorie astruse o cose del genere, ma dando spazio alla scienza e ascoltando che cosa è normale, che cosa succede, che cosa si può dire effettivamente su basi oggettive e scientifiche che sta succedendo. In questo senso una settimana della lingua italiana è anche un luogo di contatto tra scienza e gente comune.
E in Svizzera forse ancora di più, perché la lingua italiana è minoranza.
Certo, in Svizzera è importante che l'italiano si faccia sentire e si senta. Ovviamente è una situazione in cui, a differenza dell'Italia, non è la lingua unica o principale della nazione, ma è una lingua che deve difendersi.
Aveva la forza per difendersi?
Ma all'interno del suo territorio è indubbio che si sta difendendo bene e non c'è assolutamente nessun problema. Le zone che possono essere più problematiche sono quelle al di fuori del territorio, dove però quello che si vede è, in termini di parlanti, una perdita di persone, di numeri, che è basata sul calo della migrazione. È un fenomeno in fondo iniziato negli anni 70 che continua. L'altro aspetto è quello del prestigio della lingua, del ruolo nella comunità ufficiale e così via. E lì, da un punto di vista giuridico, la lingua è tutelata, si tratta di far valere queste basi, questi strumenti di tutela.
E con questo è tutto per il Radiogiornale. Ora c'è lo sport. Buon ascolto e buon pomeriggio.